Nuovo numero di Se non la smetti ti mando dal preside. Benvenuta prof, benvenuta a Radio Più.
Grazie e benvenuti a quelli che per caso ci stanno ascoltando.
Allora, iscrizione, credo che il tema sia questo, il tema del giorno.
Sì, anche se non abbiamo ancora i dati perché, come sai, di sicuro hanno spostato il termine di scadenza delle iscrizioni per via del brutto tempo nelle regioni meridionali, quindi ancora non ci sono quelli ufficiali perché è stato spostato dal 21 febbraio, quindi appena successo. Iscrizioni sì, si sente che ovviamente se la popolazione giovanile cala è chiaro che calino anche le iscrizioni alle scuole, però non è che calino dappertutto nella stessa maniera. E la sorpresa per i dati italiani, sorpresa neanche tanto, ma insomma, è che crescono le iscrizioni ai licei. Cioè, fa conto che una quindicina d'anni fa era sul 41% che si iscriveva ai licei, adesso è il 52%, nonostante la popolazione sia diminuita, insomma.
Motivo non si sa, no?
Ma motivo è intanto che con la riforma della secondaria hanno cominciato a chiamare licei e trasformato in licei anche quelli che non lo erano, tipo, non so, l'istituto d'arte adesso è diventato il liceo artistico.
Sportivo uguale, credo. No?
Sì, anche quello sportivo comunque. E quindi, non so, le scuole, quelle che chiamavamo scuole magistrali sono diventati liceo per eccetera, no? E quindi un motivo è quello. Un altro motivo può essere quello che si tende a spostare verso l'alto, da parte delle famiglie e dei ragazzi, la scelta. Perché? Perché si considera che se ci si iscrive a un liceo, bisogna vedere anche quale, ci si tengono aperte tutte le porte per l'università. Come era una volta? Cioè, una volta se non avevi un liceo all'università non ci andavi. Chi aveva fatto il tecnico non andava all'università, non poteva, doveva fare. Ci andava chi aveva fatto il classico, lo scientifico, no? E adesso non è più così, perché anche dall'istituto professionale ti puoi iscrivere a qualsiasi facoltà. Dopo magari trovi tu delle difficoltà nel frequentarla, però di per sé ci si può iscrivere. E quindi un po' è anche per questo. Un po' è perché c'è questa storia della sovraistruzione, cioè quando poi ci si confronta con il tipo di lavoro che si intraprende dopo la scuola secondaria, si trova che c'è un disallineamento tra i titoli di studio dei ragazzi e il lavoro che vanno a fare, sia nel discorso qualitativo, cioè uno che ha studiato, che so, ragioneria, va a fare una cosa che non c'entra niente con la ragioneria, mettiamo, no? Un altro è poi anche il discorso della quantità, cioè il livello del titolo di studio, scuola secondaria, laurea di primo livello, laurea magistrale, non corrisponde al titolo di studio, al livello di titolo di studio richiesto dal lavoro. Quindi c'è una sovraistruzione. Per contro, cresce il numero dei ragazzi che hanno alla fine delle secondarie delle competenze che non sono quelle da quinta superiore, ma sono quelle della seconda superiore. Cioè, ci sono delle sfoghi di docenti che dicono: ma io mi ritrovo dei ragazzi che non sanno distinguere i numeri pari dai numeri dispari, che è una cosa della seconda e terza elementare, tra l'altro, o che non sanno elencare le vocali dell'alfabeto italiano. Sì, se voi, siamo per radio, ma visto adesso la faccia di Mirko, sì, resta sorpreso,
sì,
anche
ci
lui.
Ci hanno insegnato l'aiuola.
Quindi sapere che esistono ragazzi che prendono lo stesso il titolo di scuola superiore perché a calci, a spinte o per altri meriti il titolo lo prendono, però poi non hanno il tipo di competenza che serve per il lavoro che vanno a fare e il livello di competenza, e questi sono problemi grossi, perché dalle altre parti non è così. In Europa abbiamo i migliori laureati europei e poi abbiamo queste situazioni qui.
Con i calci o con le spinte, ha detto la prof, poi uno arriva anche alla maturità, però c'è anche chi, nonostante calci e spinte, non termina nemmeno quella che è la scuola dell'obbligo, i 16 anni, no?
Sì.
La famosa dispersione. Il dato qui sembra positivo.
Il dato sembra positivo, l'hanno anche sbandierato per televisione anche ieri sera, perché il famoso obiettivo del massimo 10% di quelli che non finiscono l'obbligo, cioè i dispersi, è stato raggiunto anche in anticipo rispetto all'obiettivo posto dall'Europa. Poi si va a guardare e sì, per forza, il nord è abbastanza al di sotto del 10, il sud è abbastanza ancora al di sopra, cioè c'è una differenza notevole nelle regioni come in tante altre cose. E poi c'è la dispersione implicita, quella che dicevo prima, cioè il fatto di non avere le competenze che in teoria il tuo titolo dichiara che tu avresti, che è ancora peggio quella, secondo me.
Abbiamo parlato tanto dei risultati invalsi in tante puntate di "Se non la smetti ti mando dal preside". Possiamo trovare un uso concreto di questi dati? Serviranno qualche cosa, prof?
Dunque, servono, sono quelli delle prove standardizzate che a un certo punto venivano fatte in tutte le scuole italiane per tutti i livelli, seconda elementare, quinta elementare, terza media, seconda e quinta superiore. Adesso vengono fatti un po' a campione, comunque l'obiettivo dell'Invalsi era vedere come stava la scuola italiana, non come stavano i ragazzi italiani, cioè appunto che competenze, ed erano prove oggettive, confrontate con tutta la nazione, e quindi non erano voti, erano dei dati che erano relativi a quell'istituto, dicendogli: guarda che tu hai i ragazzi che sono molto bravi in questo settore ma che hanno un buco dall'altra parte, vedi di provvedere. Questo sarebbe già un uso notevole, quello che in Francia fanno da sempre con le ispezioni, loro lo fanno. Un uso concreto che suggerisce il presidente dell'Invalsi, che è il professor Ricci, è di usarli per orientare i ragazzi, perché queste sono prove oggettive sempre nei limiti di quello che può essere l'oggettività di una valutazione, però molto più oggettive del voto e della valutazione che ti dà il tuo insegnante di classe, che è influenzato da come è la classe e da come è magari anche il suo rapporto con te. Le prove Invalsi invece, avendo in mano i risultati del singolo ragazzo, possono far vedere che uno è bravo, tra virgolette, in un settore in cui poi non risulta bravo, tra virgolette, nella verifica dei compiti in classe. Ma siccome il compito in classe può essere che tu non hai studiato quel pezzo di materia, mentre l'Invalsi è che competenza di base hai raggiunto in quella materia, sono problemini un po', io sto pensando a quelli di matematica, problemini dove si ragiona, non dove devi sapere a memoria la regola, ecco, ti possono far capire da che parte orientarti a scegliere l'istituto superiore, perché altrimenti magari tu non scegli quell'istituto, non so, un tecnico o uno scientifico, solo perché il tuo rapporto con gli insegnanti di quelle materie lì è stato brutto durante le tue scuole, la tua scuola media, e quindi tu non scegli più, perché fai coincidere il fatto di non essere riuscito a raggiungere dei risultati belli in quella materia con il fatto di non essere capace in quella materia, e non sono la stessa roba.
Una volta ti davano la pagella, la portavi a casa, venivi ripetutamente richiamato perché era l'ora di pranzo, quindi attento che non si macchi, questo problema non c'è più perché c'è il registro elettronico.
Sì.
Una volta era semplice perché c'erano i voti, 10 eri bravo, 8 eri bravetto, 6 eri sufficiente, 5 studia di più, 3 te proprio un mus. Adesso questi numeri non ci sono più. Come si legge, utilizza sta pagella?
No, ci sono ancora i numeri, solo per le bambini delle elementari non ci sono, ci sono i giudizi. Come si utilizza? Si utilizza non per tirare le orecchie, si utilizza non per pensare che tuo figlio è quello lì che è fotografato in quella pagella con quei voti, ma si utilizza perché se quella pagella ti dice che non ha raggiunto certi traguardi in quella materia, ragioniamo il perché e vediamo di porre rimedio. Cioè l'invito è ai genitori a leggere le pagelle assieme con i ragazzi, non mettendosi in posizione di giudizio, assolutamente, non mettendosi assolutamente a confrontare i voti di tuo figlio con quelli o con i voti degli altri, ma a vedere perché casomai non ha raggiunto il sufficiente o buono alle elementari, non ha raggiunto il 6 o il 7 alle medie e alle superiori. perché cioè, vedere e vedere il percorso che c'è stato sotto, perché se lui ha fatto dei miglioramenti in una certa cosa, beh, puntellati su quel miglioramento e spingilo ad andare avanti, dagli autostima, non fare la fotografia, ma vedi un processo. E non confrontarlo con quello dei compagni, perché magari c'è l'antipatia o la simpatia o reciproca del ragazzino col professore, col maestro, che inficia tutto il discorso.
Allora, Gilda è un bellissimo nome di donna, anche se non fa
Sì.
pensare ai film di Tinto Brass, non so perché. Gilda nel nostro caso però non è una donna, che cos'è però?
La Gilda è un sindacato degli insegnanti, diciamo che non si rifà alle confederazioni, ma è un sindacato più autonomo, più professionale e basta, cioè che pensa in maniera diversa, ecco.
E che cosa contesta la Gilda?
La Gilda, assieme ad altri, però, contesta una parte della riforma degli istituti tecnici, riforma che andrà in onda con settembre dell'anno prossimo, quindi qua, siamo qua. Riforma che lascia sempre due settori, ma conferma 11 indirizzi e 32 specializzazioni, ma fa delle grosse differenze nei quadri orari. Raggruppa, per esempio, tutte le materie scientifiche sotto una dicitura che è scienze sperimentali, poi dà delle ore di autonomia a ciascun istituto in cui può scegliere che specializzazioni aggiungere o approfondire. E mette in risalto le cosiddette visite in azienda accompagnati dai docenti da far fare i ragazzi, tutte cose che possono essere positive, ma poi se non dici intanto che il docente è a fare la visita in azienda, chi è che lo sostituisce in classe e non metti le risorse per sostituirlo, se ancora non sono chiari i quadri orari e quindi i titoli di studio che devono avere gli insegnanti per insegnare le materie a cui ho cambiato nome, e siamo già a marzo, no? Nelle ore di autonomia, sì, vabbè, però in che maniera? Allora un sindacato professionale può anche porre i suoi paletti, insomma, dire che insomma non si sa bene cosa sia. Possono essere delle grossissime risorse queste ore di autonomia, perché sono tante, sono 66 in prima e seconda, 99 in terza e 230 ore in quinta, 231 su 1000 è
Tante.
quasi un quarto, no? Qui può essere. Ah, il geotecnico c'è ancora, il chimico anche. Ho guardato la tabella degli indirizzi,
Sto
Margherita.
bene,
Si
grazie
chiama
comunque.
qualcosa tipo scienze del territorio, però sotto c'è i periti minerari, ci sono, sì.
Allora, diagnosi, patologie, cominciamo dallo stress. Mi dicono che i 17enni sono stressati, soprattutto le ragazze.
83% delle ragazze di 17 anni a scuola si dichiara stressata, 63% dei ragazzi. E poi si dicono molto o abbastanza contenti il 50% delle ragazze e il 46% dei ragazzi a 17 anni. E quello che mi ha lasciato un po' così è che a 11 anni è il 65% che dice che gli piace la scuola. Cosa succede da quando hanno 11 anni ci affrontano la prima del media e poi a 17 anni quando è che sono in
Sono
pieno della
6 anni
scuola?
importanti, prof.
Sono 6 anni importanti, sì, perché c'è l'adolescenza di
Sì,
mezzo, ma c'è anche
la rivoluzione
qualcos'altro.
ormonale, c'è tutto
Va
dietro.
bene.
C'è tutto, c'è
Però c'è anche
tutto.
la scuola che cambia molto,
Sì,
perché dai
però questo
maestri.
stressa. E
Stress.
se sono stressati gli studenti, figuriamoci gli insegnanti che hanno 30 anni di più.
Sì, che sono stressati per altri motivi, perché a parte tutta la burocrazia e tutte quelle cose là, sono anche stressati perché tanti sono fuori sede, soprattutto nelle scuole di periferia come le nostre, e con lo stipendio che prendono, che è basso, non arrivano alla fine del mese perché devono anche pagarsi un affitto che non è leggero. Allora il ministro sta correndo ai ripari e ha proposto di fare una cosa pubblico-privata, nel senso che con fondi privati far costruire vicino alle scuole delle foresterie, tra virgolette, cioè una specie di case, non bed and breakfast, ma a occhio qualcosa di simile per i
Villaggio
docenti.
studentesco come ha fatto
Per i
Milano,
prof, però,
posto l'impianto. Ah, per i
per
prof.
i prof, per i prof, sì. E non solo, ma poi gli sta anche dando, attraverso dei contratti fatti con le aziende più disparate, tra cui molto importanti le Poste, degli sconti per comprarsi questo e quello. Ma
Ah, pensavo per spedire la posta, perché
no,
sa che
ma non
sì,
per
non è che
risolvere.
arrivi puntualissimo,
Sì,
ma è meglio il
vabbè.
corriere.
meglio un corriere, vabbè.
Non me ne vogliono poste italiane.
Lasciamo perdere questo discorso qui. Comunque, cioè, invece che portare man mano gli insegnanti ad avere degli stipendi dignitosi per il lavoro che fanno, perché prendono sui dei 1.400 e 1.600, non di più, invece che questo, gli si danno delle mance, compresa la famosa carta del docente, che sarebbe un bancomat caricato con tot soldi, che tra l'altro prima erano 500, sto anno, siccome è ampliata la platea, sarà 3,90, e non è ancora arrivata quella di quest'anno, che all'inizio doveva essere per pagarsi la formazione, cioè corsi di formazione, libri, eccetera. E invece è diventato che adesso serve, si è scoperto, per pagarsi un po' di tutto, compreso il parrucchiere, vabbè, il telefonino può anche andarsi, può anche servire per vedere il registro elettronico, ma insomma sti poveri insegnanti si sentiranno sempre poveri se li facciamo abitare in delle case che sono delle foresterie, invece che dargli i soldi per sistemarsi con la famiglia in un'altra maniera.
Ho guardato la finale USA Canada, prof.
Un pezzetto, un pochino. Ho visto che si menavano alla grande, però. Cioè, delle ammucchiate contro le balaustre. Sì, ma facciamo.
Vibravano, boom. Visto,
sì, ma sono giochi sportivi o sono cose?
È hockey, prof, non è pattinaggio artistico, non è danza. Mi scusi, è hockey.
Sì, è hockey, va bene.
Sport maschio.
Intanto ci sono anche le femmine che lo fanno.
Certo,
o no?
Sono maschi anche loro. Che prevede la carica alla balaustra.
La mucchiata su quella balaustra.
È bello, cioè, il pubblico si esalta su queste cose.
Sì, anche con le cose del circo degli antichi romani, con le belve che si mangiavano i cristiani, e si esaltavano.
Ma lì si morivano. Cioè.
Sì, qua un po' male si fanno, però. E poi,
ma sì, vabbè, quattro punti, ma sono uomini, prof. Sono.
Ma io sai che sono per la parità, cioè uomini e donne, sì. Per me è la stessa cosa, sono esseri umani. E
ha guardato il pattinaggio artistico, però, sicuramente.
Ho guardato soprattutto lo sci, io veramente.
Curling?
Madonna, quello è noioso da morire, quello non tanto. Sì. E non ho ancora capito come funziona.
Neanch'io.
Non assolutamente.
L'ultimo tiro però è bellissimo, l'ultimo tiro secondo me è quello. Quello che dovrebbero fare un tiro unico.
Tutte le bocce che vanno in giro, bellissimo. Sì, va bene.
Cosa resta di tutto questo, prof?
Cosa resta nella scuola? Resta il discorso del segretario generale del CONI, che ha detto: dobbiamo far entrare lo sport nella scuola, ma non l'ha detto perché è giusto che i ragazzi si muovano, facciano gruppo, facciano agonismo invece che guardare i telefonini e basta. L'ha detto perché, siccome la popolazione invecchia e diminuisce, il bacino da cui trarre i nuovi campioni diminuisce anche quello, allora compensiamolo mettendo lo sport nella scuola, così si avvicinano allo sport più giovani. Benissimo, io sono convinta che faccia bene fare lo sport ai ragazzi, cambiarne anche tanti nell'arco della loro vita scolastica, in modo da capire cosa gli piace di più e per cosa sono più portati, però vorrei anche che ci fossero le strutture dove farlo, perché anche qui da noi mancano le palestre. E avremmo anche delle soluzioni. A me era piaciuto tantissimo quel progetto dell'assessore Cassol, si chiamava, il Fernando, che aveva proposto di rimettere a posto il Palanarae, quella bella struttura che c'è lì sotto, fatta da Del Vecchio per farsi il campo da tennis, regalata poi all'Unione Montana, per farne un centro polisportivo, cioè sia non delle solo palestre grandi, ma anche delle palestre più piccole, che potevano essere adatte a certe attività, poi anche con le sedie che si toglievano dal pubblico per farle diventare più grandi. Una bella cosa,
è rimasta nel cassetto,
e i nostri ragazzi, le associazioni sportive si contendono le poche palestre che ci sono, per non parlare degli impianti sportivi che mancano, insomma, o lo stadio del ghiaccio che è lì che langue.
Invece
lo sport dovrebbe, e questo segretario generale del CONI
però
ha detto.
Abbiamo la pista da Bob, abbiamo una bellissima pista.
Un pochino
facciamo
lontana.
Facciamo Bob.
Sì, ma chi è che va fino a Cortina con i bambini a far Bob? E non
I
credo
genitori,
che...
ovviamente, i genitori, come sempre, si accollano.
E poi per i bambini non credo che sia permesso ai minori di 18 anni di buttarsi giù da di là. Perché chi è che si piglia la responsabilità?
A quell'età si va a Gardaland e si butta giù dagli scivoli.
Sì, vabbè, ma hanno altre sicurezze, insomma. Sì. Io mi ricordo che sulla vecchia pista di sci andavo a correre con i miei compagnetti per sentire l'ebbrezza della curva di cemento che ti metteva in orizzontale. Le ginocchia ne andavano ore.
Siamo arrivati alla fine, però.
Ah, sì?
Ci vediamo fra una settimana,
Va bene, d'accordo, sì.
Ciao.
Arrivederci, grazie che ci ha ascoltato.